Benvenuti a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese.
Benvenuti a questa puntata, io sono Tina e ho il piacere di riavere con noi oggi Alessia Paolillo per parlare del 20° congresso avvenuto lo scorso ottobre. Avevamo già avuto come ospite Alessia nella quinta puntata di questa stagione per fare un recap pre-congresso. Alessia è esperta di politica e società cinesi e, adesso possiamo dirlo, dottoranda in civiltà dell'Asia e dell'Africa alla Sapienza. Ciao Alessia!
Ciao Tina e buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori.
Durante questo congresso ci sono state delle conferme ormai abbastanza attese, diciamo, come il terzo mandato di Xi Jinping, che a questo giro si è circondato di suoi fedelissimi. Ben 4 dei 7 del Politburo sono stati infatti personalmente scelti da quest'ultimo. Questa azione è in contrasto con la pratica che si era osservata finora di mantenere una certa opposizione all'interno del Politburo, rappresentata dalla Lega della Gioventù. Ci spieghi un po' cosa succede e perché potrebbe essere problematica la situazione che si è andata a creare?
Allora, partiamo da un presupposto che accennavo anche la volta scorsa, ovvero che non abbiamo più probabilmente motivo e non ha più probabilmente senso parlare del partito in termini di fazioni come i principini e i Tuanpai, cioè gli appartenenti alla Lega della Gioventù Comunista, quanto più che altro come i vicini a Xi, i vicini a Hu, i vicini a Jiang Zemin, che non c'era a questo congresso, ormai molto in là con l'età, però si sa che continua ad essere influente. Detto questo, è facilmente constatabile, come hai già giustamente accennato tu, quanto tutti e 6 i nuovi membri del comitato permanente dell'ufficio politico Politburo del Partito Comunista Cinese siano uomini che hanno legami passati con Xi e nessuno con Hu Jintao e di conseguenza con la Lega della Gioventù. Li Keqiang, ormai anche declassato dal comitato permanente del Politburo, era stato il protetto di Hu e lo si è visto benissimo in una scena che è stata, a mio modo di vedere, un po' toccante, no? Di Hu che dà una pacca sulla spalla a Li mentre viene scortato fuori. Un altro segnale ancora della fine dell'influenza della Lega della Gioventù Comunista lo si è avuto con il vicepremier in carica Hu Chunhua, che ha 59 anni e fino a quel momento era presumibilmente in linea per la nomina al comitato centrale del Politburo. Non solo non è riuscito ad entrarvi, ma è stato persino ritirato dalla carica del Politburo di 24 persone. Tra l'altro, anche in riferimento a quest'ultimo elemento, la dimensione del Politburo non è mai stata codificata, però tradizionalmente ha avuto 25 membri, mentre in quest'ultimo congresso se ne sono contati solamente 24 e non c'è stata alcuna spiegazione ufficiale per il numero ridotto di quest'anno. Hu Chunhua era molto vicino a Li Keqiang e, come Li, aveva i suoi natali nella Lega della Gioventù Comunista. Ciò detto, a quanto pare si è stato a lungo insoddisfatto sull'adempimento del ruolo della Lega della Gioventù, come ha rivelato in un libro del 2017, che tra l'altro è ripreso da un'analisi di Charles Parton, che è il Senior Fellow al Merics, dove appunto si legge che la Lega della Gioventù era piena di slogan vuoti, burocrazia e arroganza, le sue organizzazioni di base prive di alcuna utilità e resistenti solo in nome. È così che Xi Jinping nel 2017 l'aveva definita. Inoltre nel 2016 il Comitato Centrale aveva emesso un piano di riforma per il Comitato Centrale della Lega della Gioventù Comunista, in cui si osservava che Xi aveva dato importanti istruzioni sul lavoro dei giovani e della Lega stessa, e ciò probabilmente mirava a combattere la natura apparentemente egoista della leadership della Lega e a ridare l'energia e modernizzare, ad esempio online, il suo lavoro di base per garantire che agisse per, tra virgolette, diciamo, servire i giovani o, meno eufemisticamente, garantire che promuovessero gli obiettivi del partito. Ora, al tempo stesso c'è però da considerare la grandissima importanza attribuita ai giovani da parte di Xi Jinping. Le menti dei giovani devono essere intrise dalla corretta visione politica, perché i giovani cinesi sono sempre all'avanguardia nella spinta a ringiovanire o rinnovare, direi io, la nazione, e sono i maggiori fruitori, nonché fautori in un certo qual modo del sogno cinese. Quindi quello a cui abbiamo assistito, più che altro, più che un mettere da parte la Lega della Gioventù, secondo me, dei comunisti, è stato un mettere da parte tutte quelle personalità più vicine a Hu Jintao, quindi non proprio un declassamento della Lega della Gioventù in sé per sé, alla quale anzi magari potrebbe essere ridata nuova linfa dal punto di vista di Xi Jinping.
Alla chiusura del congresso, lei ha accennato prima, è successa una cosa veramente senza precedenti, ovvero Hu Jintao, il predecessore di Xi Jinping, è stato caldamente invitato ad allontanarsi ed è stato prontamente sollevato di peso per essere appunto allontanato prima della chiusura del congresso, proprio quando i media internazionali hanno avuto accesso alla grande sala del popolo dove si stava appunto chiudendo il congresso. Penso siamo rimasti tutti un po' scioccati da questa defenestrazione pubblica, perché solitamente tutto è calcolato nei minimi dettagli e non sono previsti né permessi delle improvvisazioni. Dalla faccia poi di Hu Jintao, invece, questa volta era chiaro che questo allontanamento non era stato pianificato o concordato in precedenza. Come possiamo interpretare questo gesto, Alessia?
Hai detto benissimo del fatto che probabilmente quello che è successo non era premeditato, però dato che mi piacciono tantissimo le premesse, quindi farò una grandissima, e cioè che quello che è successo veramente non lo sapremo probabilmente mai. E giuro che non è un mio mettere le mani avanti, ma è proprio un dato di fatto, cioè ci mancano i dati e le informazioni per capire e sapere effettivamente cosa sia successo. Quello che possiamo fare, come succede molto spesso a chi si occupa di Cina, è speculare. Ora, ricordando la scena, alla chiusura del congresso, come hai detto giustamente tu, noi non in Cina abbiamo ricevuto le immagini di un Hu Jintao disorientato che veniva scortato fuori dalla grande sala rossa. Io ci tengo a specificare questo noi non in Cina perché a quanto pare queste immagini non sono state mostrate alla popolazione cinese, sono state, come spesso accade, infatti censurate. E questo gesto potrebbe suggerirci, come personalmente credo, che il gesto non era stato premeditato e che si è reso necessario per fattori contingenti. Ora ne abbiamo molteplici. È possibile che l'età avanzata di Hu e la probabile demenza senile, e quindi la paura che potesse essere disorientato nel momento del voto finale, abbiano, diciamo, determinato questa decisione finale. Problemi di salute, come è stato comunicato stesso dalla Xinhua, data l'età avanzata, o la possibilità che sia successo qualcosa di imprevisto nei momenti precedenti e che Hu fosse magari contrariato dalla formazione del nuovo comitato centrale, perché si vede bene nel video che Hu cerca di prendere una cartellina con dei documenti che sono quelli in cui era inserita la lista del nuovo comitato centrale ed era affiancato da Li Jiangxu che invece cerca di fermarlo, no? E poi chi lo ha scortato fuori non erano dei semplici stewards, ma come è stato riportato in diversi articoli e mi duole tanto dire che mentre uno, il primo e il più giovane, sono certa che si trattasse della guardia del corpo personale di Xi Jinping, l'altro che è intervenuto un po' dopo mi pare fosse un personaggio molto vicino a Li Jiangxu. Ma di questo non ne sono certa perché mi ero salvata l'articolo in cui avevo letto questa cosa, ma non l'ho più ritrovato, quindi da accertare questa cosa. E in ogni caso si tratta di figure che presenziavano per la sicurezza dei presenti e sono state chiamate proprio per l'urgenza di quel momento, quindi di nuovo non dei movimenti probabilmente predeterminati. Quindi non credo che quella a cui abbiamo assistito sia stata un'effettiva defenestrazione, come in certi casi è stata definita, e come atto direi che ci conferma come ormai quella che prevale è unicamente la linea di sì e basta.
Tornando un attimo al Politburo, è stato nominato numero 2 Li Qiang, che quasi sicuramente succederà all'attuale primo ministro Li Keqiang. È stata una scelta forse inattesa perché questo Li Qiang è il segretario del Partito Comunista di Shanghai, quindi quello che ha dato l'ok ai vari lockdown di Shanghai e di conseguenza una figura non proprio popolarissima. Possiamo considerarla una scelta che segna la fine della meritocrazia tecnica?
Diciamo che dal mio modesto punto di vista non è che ne rappresenta proprio la fine, ma la mette in crisi, perché in questo caso abbiamo visto come la lealtà vada a vincere la competenza. C'è anche da dire che le new entry del Comitato Centrale dell'Ufficio Politico del PCC, cioè Cai Xi, Lin Xueqin e Li Xi, che anche sono comunque fedelissimi di Xi Jinping e quindi sono in ogni caso probabilmente e quasi sicuramente entrati perché molto vicini a Xi, sono comunque tre tecnocrati e tutti e tre molto capaci, tutti e tre che precedentemente, tra l'altro, si sono occupati nelle loro mansioni di clima e ambiente, il che ci può anche dare un'idea delle prossime priorità della leadership, sebbene ci sia da considerare che nessuno dei tre è stato assegnato ad un ufficio relativo alla questione del clima in questa occasione e quindi staremo a vedere. In ogni caso, la scelta di Li Qiang ha colto diversi analisti un po' la sprovvista se sarà nominato premier, cosa che ora lo possiamo dire al 99% perché di solito il numero 2 del politico Politburo è sempre anche il premier della Repubblica Popolare Cinese, lo sapremo a marzo con Li Lianhui, con le due sessioni, dove tra l'altro Xi Jinping dovrà essere anche rinnovato presidente della Repubblica Popolare Cinese. Ci tengo sempre a sottolinearlo perché spesso e volentieri si vanno a sovrapporre le due cariche, no? Il segretario generale e presidente, non ci soffermeremo sulla storia di questa cosa, però sono due cose diverse. E quindi direi che sì, la mette fortemente in crisi, ma staremo a vedere anche in questi 5 anni che ci aspettano davanti a noi quanto la metterà in crisi.
Come accennavamo in apertura, Xi Jinping sarà confermato per un terzo mandato. Si tratta di una notizia che ormai non era in attesa, date le mosse precedenti anche di Xi di rimuovere per esempio il vincolo massimo di 2 mandati. Tuttavia si tratta comunque di un evento politico importante e significativo se si considera che da dopo gli avvenimenti storici del periodo maoista questo limite di 2 mandati era stato imposto proprio per impedire che il potere potesse nuovamente essere accentrato nelle mani di un solo uomo. Considerando anche lo smantellamento di oltre 30 anni di pratiche non scritte del PCC, anche che i suoi fedelissimi saranno troppo vecchi tra 5 anni per essere rieletti e potenzialmente succederli, sembra quasi che Xi abbia in mente anche un quarto mandato.
Effettivamente non ci sono state nemmeno in questo caso indicazioni di un successore di Xi Jinping che quindi possa provare a candidarsi per un mandato tra 5 anni. L'unico eventualmente è Deng Xuexing, una delle new entry, no? L'abbiamo nominato anche prima, che ha 60 anni ed è noto per la sua incrollabile lealtà a Xi Jinping e potrebbe essere idoneo a servire tra 5 o 10 anni per almeno un quinquennio. Inoltre però c'è da considerare che Xi Jinping ha 69 anni, ha già abbattuto la regola del sopra 7 sotto 8 e quindi dei 68 anni per se stesso e potrebbe eventualmente farlo anche Ding. Però avendo, diciamo, rotto la regola dei 2 mandati, è possibile che faccia di tutto per rimanere, quindi forse anche per un quarto, ma c'è da considerare che molto dipenderà da come andranno questi prossimi 5 anni, come gestirà i grandi problemi che caratterizzano la Cina di oggi, perché ne avevamo parlato anche la volta scorsa, le questioni sono tante, sono molto complicate e insomma possiamo intuire che forse il desiderio c'è, però non possiamo essere certi che verrà poi soddisfatto, perché 5 anni comunque sono un periodo abbastanza considerevole considerando anche le problematiche che ci sono in agenda.
E a proposito di problemi, parliamo un attimo di economia. Già dallo scoppio della pandemia c'è stato uno shift nella definizione degli obiettivi economici della Cina, con la stabilità e la prosperità comune in primo piano rispetto al PIL e ai dati numerici in generale. A tal proposito, durante il congresso è stata confermata la politica zero Covid. Anche qua forse non del tutto in attesa, ma si sperava insomma fino all'ultimo che potesse esserci un rilassamento importante al riguardo. Una scelta comunque significativa, considerato che i danni economici comportati da questa politica sono stati comprovati da quest'ultimo anno, in cui è stato evidente come la crescita economica generale abbia subito un forte smorzamento, poiché con le varie chiusure la spesa dei consumatori è stata limitata, in più i limiti di prestito imposti agli sviluppatori hanno portato a una forte contrazione anche del mercato immobiliare, rallentamento della catena di approvvigionamento e così via. La situazione insomma non si prospetta proprio rosea. Come possiamo interpretare questa decisione di mantenere la chiusura del paese nonostante i grossi costi economici?
Beh, allora innanzitutto c'è da dire che una cosa su cui ormai molti siamo d'accordo è il fatto che Xi Jinping, rispetto ai suoi predecessori, non è più fortemente interessato alla crescita economica, ma soprattutto alla coesione, anche in un certo qual modo ideologica, del popolo cinese, cioè è più interessato anche a raggiungere gli obiettivi del partito, a rinvigorire la parte ideologica del partito, che non effettivamente a continuare a procedere con questa crescita economica. Ovviamente noi siamo stati abituati negli ultimi 40 anni, no, ad assistere ad una costante crescita del PIL cinese e vedere questo forte, che è un fortissimo rallentamento per i suoi standard, ci lascia disorientati, noi per primi. Detto però questo, la questione della politica del zero Covid ha la caratteristica nel contesto cinese che non può essere ritirata dal giorno alla notte, perché rappresenta proprio uno dei capisaldi su cui poi si è fondato anche uno dei tanti elementi che caratterizzano la politica di Xi Jinping, quindi non lo può ritirare, perché ritirarlo vuol dire in qualche modo anche ammettere di aver sbagliato, dover far entrare un modello diverso, quindi un modello non cinese. Adesso stiamo vedendo delle distensioni comunque post congresso, leggevo proprio poco fa di forti allentamenti che ci sono state in diverse parti della Cina, anche del fatto che si è ridotta il periodo di quarantena per chi viaggia ed entra in Cina. Adesso sono 5 giorni che si devono fare in albergo, quindi pian piano stanno diminuendo, e molti analisti avevano predetto che post congresso comunque ci sarebbe stato un allentamento delle misure. Adesso si parla di dinamica zero covid. Certo è che per esempio sul quotidiano del popolo del martedì, dove c'è una rubrica ormai dedicata proprio ai progressi, no, del covid zero dinamico, viene ribadito per l'ennesima volta come sia un modello che deve essere ulteriormente rafforzato e a cui tutti devono sforzarsi di allinearsi. Quindi diciamo che questa politica rimarrà ancora a lungo, direi. Adesso vedremo magari delle sperimentazioni nuove, degli allentamenti qua e là, ma non un ritiro, quello non credo proprio.
Io ti ringrazio moltissimo, Alessia, per averci dedicato ancora una volta il tuo tempo. Come sempre è stato un piacere ascoltare il tuo punto di vista riguardo queste questioni.
No, grazie mille a te, a voi e anche a chi ci ha ascoltato oggi.
Come sempre, per rimanere aggiornati su tematiche legate alla Cina, vi invito a seguirci sui vari social e unirvi al gruppo Facebook Vendere in Cina. E se siete interessati ad approfondire tematiche della politica cinese, seguite Alessia in Progress su Instagram. Noi ci sentiamo settimana prossima. Zaijian!
Zaijian!